Ruth 2:1:17. Noemi aveva un parente da parte del marito, un uomo altolocato della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la Moabita disse a Noemi: "Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno delle cui grazie riuscirò ad entrare." Le rispose: "Va pure, figlia mia." Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Proprio in quel mentre Boaz arrivava da Betlemme, egli disse ai mietitori: "Il Signore sia con voi." Ed essi gli risposero: "Ti benedica il Signore." Boaz disse al sovrintendente dei mietitori: "Di chi è questa giovane?" Il sovrintendente dei mietitori rispose: "È una giovane moabita, quella tornata con Noemi dai campi di Moab. Ha detto di voler spigolare e raccogliere tra i covoni dietro i mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Solo adesso si è un poco seduta in casa." Allora Boaz disse a Ruth: "Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di qui e stai insieme alle mie serve. Tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non molestarti. Quando avrai sete, va a bere dagli orci e che i servi hanno attinto." Allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: "Io sono una straniera, perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me." Boaz le rispose: "Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti." Ella soggiunse: "Possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore. Poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave." Poi al momento del pasto, Boaz le disse: "Avvicinati, mangia un po' di pane e attingi il boccone dell'aceto." Ella si mise a sedere accanto ai mietitori. Boaz le offrì del grano abbrustolito. Lei ne mangiò a sazietà e ne avanzò. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: "Lasciatela spigolare anche fra i covoni e non fatele del male, anzi fate cadere apposta per lei spighe dai mannelli. Lasciatele lì perché le raccolga e non sgridatela." Così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori quasi un'efa di orzo. Il secondo capitolo del libro di Ruth inizia a prospettare una soluzione per Noemi e per la nuora moabita Ruth. L'azione si svolge a Betlemme, patria di Noemi, dove questa donna è tornata insieme a Ruth. La prima scena è in casa di Noemi. Viene introdotto un nuovo personaggio, Boaz, parente di Elimelech, e inoltre Ruth esplicita il suo proposito di andare a spigolare il grano dietro ai mietitori. La seconda scena invece è nei campi ed è dominata dall'incontro fra la donna moabita e Boaz. Un primo dialogo fra Boaz e il servo preposto a controllare i mietitori verte proprio su Ruth, e il secondo dialogo invece vede in scena Elimelech, il parente di Elimelech, Boaz, era moabita. E infine lo stesso Boaz dà precise indicazioni ai mietitori che lavorano le sue dipendenze perché accordino a Ruth una serie di permessi e di privilegi. Ora cerchiamo di tornare su questo episodio. E anzitutto non dimentichiamo che Ruth è una straniera e prende l'iniziativa di andare a spigolare. Ora, questa donna intende non solo sopravvivere, ma pure assicurare il sostentamento alla suocera. La solidarietà, che abbiamo già visto prima, continua a caratterizzare questa donna. Tuttavia, prima di andare nei campi, chiede il permesso a Noemi e spera di trovare grazia agli occhi di qualcuno. Ora, tutte queste precauzioni, voler andare, chiedere permesso a Noemi, sapere dove andare e così via, mostrano che questa donna ha la chiara coscienza di essere straniera e quindi di non avere alcun diritto. Ruth in realtà capiterà, a lei capiterà il contrario di quanto è successo a Noemi in terra di Moab. Mentre infatti Elimelech e la moglie avevano lasciato il proprio popolo in cerca dell'abbondanza, trovando là in realtà solo la morte, Ruth, abbandonati i suoi, ha lasciato qui appunto certamente ha scelto la miseria in questo luogo, Betlemme, ma troverà colui che potrà riscattarla e potrà colmarla di ogni bene. Dalla risposta del sovrintendente dei mietitori di bozze veniamo a sapere l'impressione che la donna ha fatto sui braccianti. E praticamente si sente ripetere ancora una volta quello che già si sa. Ruth è una donna moabita ed è la nuora di Noemi. Ma insieme a Boaz si viene a sapere che la vedova straniera è zelante nel lavoro. E sembra quasi che si sia trasferita nei campi e non si prenda nemmeno un attimo di riposo. Quindi praticamente questo fa crescere la stima per Ruth. Potremmo dire è una straniera intraprendente, che prende l'iniziativa, che non si arrende alla situazione difficile, anche se questa reazione è molto dura. Ruth si reca nei campi a spigolare. Appare strano che la donna voglia compiere questo lavoro dopo aver trovato grazia agli occhi di qualcuno. D'altra parte la Torah prevedeva che i poveri, cioè le vedove, gli orfani e gli stranieri, potessero racimolare quanto restava dalla mietitura o quanto avevano lasciato nei campi. Deuteronomio, per esempio, capitolo 24, dice: «Quando facendo la mietitura del tuo campo vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando vacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare i rami, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, perciò ti comando di fare questo». Ora, a fronte di questa prescrizione, appare perlomeno singolare che Ruth debba ingraziarsi qualcuno per poter spigolare. Forse, essendo straniera, non aveva un'esatta conoscenza delle usanze, o forse il narratore intende qui reinterpretare il dettato del Deuteronomio applicandolo con una certa libertà. Ora, non bisogna dimenticare che il verbo spigolare ricorre unicamente nel racconto della manna, Esodo 16. Israele, durante il cammino nel deserto, ha visto con i suoi occhi il segno della cura di Dio. Ogni giorno cadeva dall'alto il cibo sufficiente e necessario per saziarsi, e Ruth invece al contrario deve faticare per procurarsi da mangiare. E tuttavia, anche la donna moabita sperimenta che cosa significhi vivere del dono di Dio, non nella forma straordinaria sperimentata da Israele nel deserto, ma nella forma ordinaria del lavoro quotidiano. Questo pane non scende dal cielo, ma bisogna andare a raccoglierlo dietro a coloro che stanno compiendo la mietitura. Ora, Boaz, informato dal sovrintendente a proposito di questa donna moabita, accorda a Ruth una serie di permessi. Potrà spigolare nel suo campo, potrà bere dall'orcio dell'acqua, non sarà molestata dai mietitori. E a fronte di tanta generosità di Boaz, questa donna si prostra con il volto a terra in segno di gratitudine, dichiarando la propria condizione di straniera. Ed è a questo punto che Boaz dice: «Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi». Ora, in questa dichiarazione si sente perfettamente l'eco della storia di Abramo. Genesi 12, che dice: «Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò». Come Abramo, anche Ruth ha lasciato la sua patria, la casa di suo padre, le sue sicurezze, per andare incontro a un futuro ignoto. Ma c'è una differenza. Se infatti Abramo ha risposto a una chiamata divina, a una voce che lo interpellava direttamente, Rutte non ha percepito alcuna voce. È stata la concreta situazione della suocera a spingerla in quella direzione. Invece di seguire il cammino del suo antenato Lot, Ruth ha seguito le tracce di Abramo. Mentre Abramo e Lot si erano separati, Ruth non si è separata dalla suocera. Come Abramo, così Ruth spera che il Signore operi in suo favore, donandole un figlio. Ora, davvero qui possiamo dire, siamo di fronte alla descrizione di Ruth come un Abramo al femminile, ma con questa grande differenza. Non una voce dall'alto, ma la condizione, la situazione concreta della sofferenza della suocera spinge Ruth a comprendere la chiamata di Dio. Ora, Boaz, oltre a lodare il coraggio di Ruth, pronuncia anche una preghiera. Da una parte invoca la ricompensa divina sull'azione compiuta da Ruth, e dall'altra evoca la metafora delle ali di Dio sotto le quali la donna moabita è venuta a rifugiarsi. Si ricorda qui il Salmo 61: «Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, rifugiarmi all'ombra delle tue ali». Salire al tempio, la tenda, significa porsi sotto la protezione di Dio. E appunto stare e rifugiarsi all'ombra significa appunto andare al tempio. Allora, salire al tempio significa porsi sotto le ali di Dio, cioè sperimentare la sua protezione, la sua salvezza. Il cammino che Ruth ha compiuto l'ha condotta all'incontro con Dio, col Dio di Israele. La donna moabita troverà rifugio e salvezza sotto le ali del Dio di Israele, nel quale ha professato la sua fede. Ecco allora che concretamente le ali di Dio assumono la figura di Boaz, non tanto uomo altolocato, ma uomo di valore. Uomo di valore che manifesta generosità nei confronti di Ruth. E allora quest'uomo ordina ai suoi servi che lasciano cadere appositamente alcune spighe per la donna. Ruth porterà a casa il frutto del suo lavoro, consapevole però di essere oggetto di particolare favore da parte di Boaz, sperimentando la provvidenza di Dio. Ora, questo incontro fra Ruth e Boaz, che avviene nei campi, anzi per la precisione nel luogo dove ci si ferma a mangiare e a bere, una pausa pranzo durante il lavoro, Questo incontro costituisce una variante di una scena molto famosa nei racconti patriarcali, e cioè la scena dell'incontro al pozzo. È il caso appunto di Isacco, o meglio del servo di Isacco, Genesi 24. È il caso di Giacobbe, Genesi 29. È il caso di Mosè, Esodo 2. È il caso anche, chiaramente variato, di Gesù e la donna samaritana, Giovanni 4. In questi episodi un uomo straniero incontra una donna evidentemente straniera per lui ad un pozzo. La donna offre dell'acqua per abbeverare lui e gli animali. Poi la stessa ragazza annuncia ai parenti l'arrivo di un uomo. Lo straniero è invitato a un banchetto e alla fine lo straniero e la donna si sposano. Ecco, l'incontro fra Boaz e Ruth offre una variante di questa scena. Qui la donna è straniera. Il dialogo non riguarda le greggi da abbeverare, ma l'orzo da spigolare. All'incontro non segue un banchetto, ma per Ruth e Noemi una sola efa di orzo è una festa. Ruth annuncia l'incontro con un parente, il suo potenziale marito. Ora, nonostante la scena sia stata rielaborata, tuttavia sono rimasti alcuni particolari di questo incontro al pozzo. L'acqua attinta dai giovani donata a Ruth, il fatto che la donna finisca per caso nei campi di Boaz, e poi quando la nuora comunica alla suocera il nome di Boaz, la gioia della suocera è davvero grande, come quella dei servitori di Abramo quando vengono a sapere che Rebecca è una parente del suo padrone. Cioè, qui siamo di fronte a una scena che prepara un fidanzamento. Di questo ancora non si coglie niente, ma a poco si percepisce che il Signore sta costruendo una storia. Ecco, la vicenda di Ruth, come si è snodata finora, sembra essere del tutto casuale. Per caso Ruth arriva nel campo di Boaz. Per caso quell'uomo è parente del defunto marito di Noemi. Per caso la Moabita e il proprietario terriero si incontrano. Sembra cioè che Dio sia assente. In realtà, proprio per mezzo di questa casualità, il libro di Ruth sviluppa il tema della provvidenza di Dio. Nei casi della vita di questa donna straniera v'è una mano invisibile che scrive un progetto. Tuttavia è necessario intravedere il segno di quella presenza, non senza fatica. Ora, se pensiamo agli echi di episodi e personaggi biblici che abbiamo ricordato, dobbiamo ammettere una notevole differenza. Abramo è chiamato da Dio perché lasci la sua patria, la casa di suo padre. Rutte non avverte alcuna chiamata, semplicemente segue la suocera. La manna è segno tangibile della potenza di Dio che nutre il suo popolo nel deserto. Ruth invece deve lavorare duramente per spigolare dietro ai mietitori. L'inizio della storia del matrimonio di Rebecca, moglie di Isacco, e di Rachele, moglie di Giacobbe, l'incontro al pozzo, ha qualcosa di favoloso, di straordinario. Queste donne bellissime, i doni meravigliosi, orecchini, anelli, collane. Ruth è invece solo una straniera, cui è concesso di attingere acqua. Ma, pare insistere il libro di Ruth, si tratta di discernere e riconoscere la presenza di Dio e il suo disegno provvidente dentro le pieghe di un'ordinarietà feriale nella quale Dio abita. Dio cioè continua ad agire nella storia, non in forme straordinarie, ma attraverso persone concrete. Boaz è generoso e prende sotto la sua custodia la donna straniera. Ruth, da parte sua, lavora per procurarsi il cibo. In queste vicende, che non hanno nulla di eccezionale, il lettore è invitato a riconoscere il disegno provvidente di Dio che continua a operare nella storia. Ecco la forza di questo libro. Non interventi straordinari dall'alto, ma la ferialità, una ferialità fatta di povertà, addirittura di indigenza, di sofferenze, di lavoro, di fatiche. Ma lì abita il Signore. Lì il Signore non smette di agire, di far sentire la sua presenza.